Abbiamo fatto la prima cosa seria che è la preghiera, perché come molti di voi sanno, chi non lo sa ricordo adesso, siamo nel tempo, nella settimana di Unità dei Cristiani, di preghiera per l'Unità dei Cristiani. Noi prima di tutto preghiamo, perché ortodossi, protestanti, anglicani, cattolici siano insieme, preghiamo, questa è la prima cosa. Poi, e così abbiamo fatto la prima cosa seria, adesso c'è la cosa sciocca, cioè le due o tre parole che dico io ancora di intermezzo mentre arrivano le ultime persone, si siedono, il nostro relatore Magno, di cui adesso dico, si rilassa. Quindi, le cose, ma anche le cose sciocche le cose hanno alcune cose serie. Allora, dico prima di tutto questo, in principio di unità tra i cristiani, noi siamo qua come più parrocchie, adesso non pensare che tutta questa gente di San Leone, sì, una buona parte, però sono qui anche insieme con il carissimo amico Don Davide Caldirola, che conosci, perché siamo gemellati per una quisquilia economica, ma soprattutto per un progetto di alto profilo pastorale. Quindi abbiamo la gioia di avere tra noi anche alcune persone della parrocchia di San Gabriele Arcangelo e di Santa Maria Beltrame. E questo è un primo passo di unità. Poi, la seconda cosa riguarda te, carissimo professor Don Lorenzo Maggioni, di cui io potrei dire cose mirabilanti, i suoi studi a Washington, la sua conoscenza delle religioni orientali, il suo parlare varie lingue, però non dirò queste cose, dirò che prima di tutto è davvero un caro amico del Don Paolo e di me, siamo amici, ed è bello perché l'amicizia nell'ecumenismo ha il suo peso, siamo amici, ci siamo conosciuti al mare, anche se detto così.
Te lo ricordavi più?
Non me lo ricordavo più, vabbè, sono passati tanti anni, insomma, l'Alzheimer, eccetera. Poi ci siamo conosciuti un po' a Roma, riconosciuti per gli studi di dottorato, e poi così nella vita i legami si tengono. Quindi io l'ho chiamato prima di tutto perché è un uomo di grande spiritualità e di capacità comunicative, se però dopo mezz'ora ci addormentiamo le mie parole vengono smentite, un grande estroverso, quindi che ci terrà sicuramente svegli. E poi, al di là di tutto, adesso sono un po' più serio, proprio le ultime persone arrivano e saluto, davvero è professore in seminario di teologia delle religioni. Magari lascio a te la spiegazione, che magari qualcuno, ecumenismo, religione, queste non so se sei presente. E davvero, quindi una serata per noi importante, perché tra l'altro proprio con quest'anno vorremmo dare maggior peso, anche perché ce lo chiede il Papa, ce lo chiede i Vescovi, maggior peso a questo tempo di preghiera e anche un po' di riflessione, di conoscenza per l'unità tra i cristiani. Direi che siamo arrivati tutti, carissimo Don Lorenzo, quindi tocca a te.
Allora, io sto in piedi, se no mi addormento io. Allora, sto in piedi, se no mi addormento io, e se no vi faccio dormire anche voi. Allora, anzitutto grazie davvero per il vostro invito. Questa è una settimana importante, anche se purtroppo molte volte la settimana dell'unità dei cristiani è percepita come la settimana degli esperti di ecumenismo, invece è la settimana di tutti i cristiani, soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo, dove il cristianesimo ancora una volta sembra essere sotto attacco, ecco, da varie versanti, probabilmente anche al suo interno, perché non è che i nemici sono solo fuori, sono anche dentro di noi. Ecco, quando il cristianesimo è messo in crisi da varie istanze, è sempre bene, sempre buono ritrovare, come dire, le motivazioni dell'unità dei cristiani e il cammino verso questa unità. Comincio subito da questo spunto perché gli eventi che sono appena successi possono portare a galla o possono far nascere delle idee di ecumenismo che io trovo aberranti o comunque pericolose. Qual è un'idea di ecumenismo che potrebbe tentarci in questo momento? Ricorrerò questa sera molto alle Sacre Scritture. Chi di voi è più abituato a leggere Sacre Scritture e ha un gusto per l'esegesi sarà un po' inorridito. Perché? Perché uso le Sacre Scritture più come un'allegoria che non come, da un punto di vista proprio scientifico, l'esegesi vera e propria. Per cui non sto facendo esegesi per chi è tra di voi più esperto, ma sto usando le Scritture in maniera allegorica, in maniera evocativa. Ecco, per usare un brano di Vangelo molto evocativo, mi rifaccio per esempio a quella pagina quando, proprio in occasione della crocifissione di Gesù, Cioè, quindi, proprio in occasione, al momento in cui Cristo, il Figlio di Dio, è stato messo in croce per essere eliminato, e quindi potenzialmente anche il suo movimento di pensiero, la sua comunità, in quel momento rischiava di essere fatta fuori. Ecco, si dice che due persone in quel momento hanno fatto ecumenismo, si sono trovati molto bene tra di loro, si sono trovati d'accordo, sono diventati amici, si parlava prima di amicizia. E queste due persone si chiamano Pilato ed Erode. Dunque, c'è una forma di ecumenismo che potrebbe anche tentarci, ma che è dannatamente diabolica. Cioè, metterci tutti e due, o più di due, d'accordo contro un nemico comune. Ecco, se i cristiani, giusto per non fare un esempio a caso, trovassero le ragioni oggi di mettersi insieme per combattere insieme l'Islam, secondo me non ci sono proprio delle motivazioni così serie per l'ecumenismo. I cristiani devono mettersi insieme perché è uno scandalo per il mondo che loro siano divisi. È un disastro per la loro stessa esistenza il fatto che colui che crede nello stesso Dio e professa la stessa fede sia separato da me. Non solo separato, ci siamo ammazzati, abbiamo insanguinato l'Europa per anni e l'Europa, così come la conosciamo, con tutte le crisi che ha, è nata anche purtroppo mettendo tra parentesi la fede cristiana. Quello che vediamo oggi succedere sulle riviste francesi non è una cosa che succede oggi, è qualcosa che è successo tanti secoli fa. Perché? Perché sì, c'erano degli atei marci, scusate la parola un po' brutale, ma molti sono diventati così marci, così atei, perché hanno visto dei cristiani che non erano probabilmente sempre stati, non sono sempre stati all'altezza anche della loro testimonianza. Hanno percepito il cristianesimo come una forma di potere o di oppressione delle masse più deboli. Hanno visto il cristianesimo come una longa manus del potere temporale. Quindi sono tante le motivazioni che hanno portato a quel tipo di rigetto del cristianesimo. Sto toccando soltanto alcuni argomenti per farvi capire come il momento attuale è particolarmente caldo, perché il rischio di ideologie da una parte e dall'altra è molto presente. Allora, ritrovare le motivazioni più vere dell'ecumenismo penso che sia un po' lo sforzo dei cristiani oggi, lo sforzo dei cristiani europei oggi e quindi il nostro sforzo. Perché noi possiamo chiedere, giustamente dobbiamo chiedere con forza che le radici del cristianesimo dell'Europa siano riconosciute, però dobbiamo anche essere onesti, cioè ci siamo fatti la guerra per anni, ci siamo fatti la guerra per secoli e l'Europa, per riuscire a concepirsi, come dicevo prima, è arrivata a pensare che per poter stare insieme bisognava mettere tra parentesi la questione della fede, perché fede equivaleva a lotte, fede equivaleva all'idea di guerre fratricide. Pensate un paese proprio come la Francia o un paese come la Germania che è stata divisa e insanguinata dalla lotta tra protestanti e cattolici, o un paese come l'Inghilterra, da cui poi sono scappati esuli da tutte le parti e sono arrivati fino agli Stati Uniti, dove hanno continuato la loro lotta tra di loro. Ecco, questo era un ouverture, se per così dire, per farvi capire come il contesto attuale però ci chieda una acquisizione e soprattutto un'onestà dei problemi di tutte le carte che sono in tavola. Anche se questa sera non riuscirò a rispondere a tutte queste domande, però mi sembrava bello incominciare a dirsi come non bisognerebbe operare. Allora, invece, come dobbiamo operare? Secondo me, almeno questa è una proposta di lettura più che altro. Potremmo operare anzitutto prendendo ispirazione dal tema che tutti gli anni viene proposto per la riflessione di tutte le chiese cristiane, quindi tutte le chiese cristiane si ritrovano intorno ad un tema, o meno tutte le chiese cristiane che condividono il cammino dell'ecumenismo, perché ve ne sono altre che non sono ancora così convinte che l'ecumenismo sia una strada seria, una strada voluta da Dio, diciamolo così in soldoni. Quest'anno il tema è tratto proprio dal brano della Samaritana, e a un certo punto si dice appunto che la Samaritana chiede a Gesù, a questo sconosciuto che lei incontra di fianco al pozzo, dammi un po' d'acqua da bere. Ecco, questo tema della Samaritana è stato scelto proprio in funzione delle cose che vi ho detto prima, cioè un ecumenismo che non sia semplicemente un fare forza tra cristiani, ma sia la capacità di aprire il cuore, appunto, anzitutto dei cristiani, ma a tutto il mondo. Quando nel brano della Samaritana Gesù dice, la Samaritana stava prendendo tempo perché a un certo punto Gesù gli dice, ma dov'è tuo marito, eccetera, eccetera, no? E la Samaritana prende un attimino di tempo perché si sente colpita un po' nel vivo e dice, dicono che voi adorate il Dio a Gerusalemme, invece noi l'adoriamo qui perché c'è il pozzo di Giacobbe. Qual è, insomma, in soldoni, la verità? E Gesù risponde, se ben vi ricordate, avverrà il tempo in cui non si adorerà più né qui né altrove, né a Gerusalemme né altrove, ma Dio cerca adoratori in spirito e verità. Dunque, il desiderio di Dio è quello di trovare e di suscitare persone che sappiano rispondere al suo colloquio d'amore ovunque, non soltanto tra i cristiani. Noi cristiani abbiamo l'onore e il dovere di presentare al mondo il volto del Cristo. Noi siamo il suo corpo, lui è il nostro capo, ma noi siamo il suo corpo. Ma Dio è talmente grande che attraverso anche il suo spirito sa raggiungere ogni uomo sulla terra, in ogni cultura, in ogni religione. Dunque, se l'ecumenismo dei cristiani, cioè se il cammino insieme dei cristiani è fatto contro altre istanze, ecco, si perde questa ispirazione principe che noi troviamo già nel brano appena citato del Vangelo di Giovanni. Cioè, l'ecumenismo è autentico quando è capace, a cerchi concentrici, di abbracciare tutto il mondo, di essere, come dice il Vaticano II, nel suo documento proprio pensato per riflettere sulla questione dell'unità dei cristiani, ecco, i cristiani nel ritrovare l'unità sono un messaggio al mondo di ciò che è il pensiero di Dio, il progetto originario di Dio, l'unità di tutto il genere umano. Cioè, Dio ha in mente non soltanto la creazione così come la conosciamo, ma la diversità che trova un'armonia, un'armonia plausibile, possibile. E tra tutti i cristiani, noi cattolici abbiamo un dovere e anche un privilegio, perché forse tra tutti i cristiani, per certi versi anche gli anglicani, per certi versi anche alcuni tipi di protestanti, un po' meno gli ortodossi, ecco, però i cattolici sono quelli che hanno mantenuto, con tutti i loro disastri, i loro problemi, i loro difetti, però hanno mantenuto questa realtà. Cioè, il cattolicesimo, cattolico significa universale. Ecco, fanno parte della Chiesa cattolica persone di tutte le culture, di tutte le nazioni, di tutte le lingue. Non è così per tutte le chiese cristiane, dove l'identità di una chiesa nazionale talvolta è stata talmente forte da mettere anche in discussione il principio della cattolicità. Voi sapete che la Chiesa è vera quando è una santa, cattolica e apostolica. Quando la Chiesa è meno cattolica, cioè è troppo legata ad un popolo, è troppo legata ad una identità razziale, a un'identità nazionale, ecco lì si rischia di far coincidere troppo l'identità dei credenti con l'identità di una nazione. E se la fede diventa, appunto, come dicevo prima, la longa manus del potere temporale, e lì si succedono tanti disastri. Cioè, se l'altro, che comunque è cristiano, diventa un mio nemico perché è, che ne so, ucraino e non è più russo, non faccio un esempio a caso, perché adesso le due chiese sono in grande lotta tra di loro, per esempio, mi spiace dirlo, ma è un po' così, il patriarcato di Mosca, quando ci sono stati problemi in Ucraina, ha detto, quella è un'operazione di pace. Attenzione, operazione di pace, sì, dipende da quale punto di vista si guardano le cose. Ecco, storicamente la Chiesa di Mosca ha avuto sempre l'attenzione un po' a mettere la sua supremazia anche sulla Chiesa ucraina. Ecco, quando succedono queste questioni, certo, da fuori è più semplice giudicare, ecco, magari se qualcuno di ortodosso mi sta ascoltando la radio, magari viene qua e mi fa saltare in aria, non lo so. Però, scusate la battuta stupida, per noi è semplice giudicare. Trovarsi in contesti di lotte ataviche è molto difficile avere questa lucidità di chi sa dire... Beh, ma in fondo non dovremmo essere in conflitto. Quando nel conflitto ci nasci, nel conflitto ci vivi. Pensate uno che nasce in Terra Santa oggi, al di là della questione israelo-palestinese, ci sono conflitti fortissimi tra i cristiani, fortissimi. E probabilmente la pace tra palestinesi ed ebrei è ancora più difficile, perché i cristiani stessi, che potrebbero essere un collante e una mediazione tra le due parti, sono sfilacciati. Noi che annunciamo la pace, il Cristo, l'amore, eccetera, eccetera, non voglio scandalizzarvi, ma provate a guardare su YouTube i video dei cristiani che si menano, di santa ragione, dentro la Basilica di Betlemme. Oppure, vabbè, si sono menati anche altrove, però l'ultimo episodio è stato dentro la Basilica di Betlemme. Oppure quando si incontrano nelle processioni, nelle viuzze della città santa, ecco, invece di usare la croce e i ceri per lodare Dio, se ne danno in santa ragione alla grande. E poi devono arrivare i soldati israeliani a dividerli. Questa è la realtà, purtroppo. Allora, lo spirito del brano di quest'anno vuole aiutare tutti i cristiani ad aprirsi a questo sguardo e a questo abbraccio universale. Ma proprio per la gravità delle cose, degli episodi che vi ho detto adesso, di cui vi ho parlato adesso, ecco, io sono convinto che certo ci voglia questo sguardo più universalistico, più capace di abbracciare altre realtà, e non per niente io insegno anche il dialogo a proposito del dialogo, perché insegnare il dialogo interreligioso è un'altra cosa, ecco. E quindi le due tematiche mi piace tenerle molto insieme, perché sono molto correlate. La questione del dialogo è comune. Ma mi sembra molto meglio questa sera riflettere su un altro brano di Vangelo, che appunto, come vi dicevo prima, lo teniamo in filigrana, come una sorta di grande, come dire, evocazione, analogia, metafora, per riflettere sulla necessità che i cristiani si trovino tra di loro, anzitutto. Perché senza un'unità tra cristiani, questa capacità, no, dell'amore che è diffusivo di se stesso rischia di interrompersi. Se l'amore non si carica come una pila, poi non può illuminare anche attorno. E quindi noi dobbiamo ritrovare l'unità del corpo di Cristo. E per far questo proporrei di leggere insieme, per cui adesso chiedo al Paolo, che è stato il mio studente modello, vero Paolo, sei stato il mio studente modello? Ecco, chiederei al Paolo di uscire e di leggerci un attimo questo brano che certamente conoscete, ma che cercherò di farvelo percepire. Ecco, no, ho sbagliato io. Cercherò di farvelo percepire con occhi diversi. Mi raccomando, la voce più autorevole che riesce a fare.
Quale, scusa? Ce ne sono un sacco.
Tutto.
Ah, vero, che stupido. Certo.
Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò: «Che cosa?» Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Ed egli disse loro: sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
Allora, il brano dei discepoli di Emmaus è un brano ricchissimo, commentato, stracommentato da tantissimi, però mi sembra proprio bello utilizzarlo questa sera, o comunque evocarlo questa sera, come traccia di un cammino di riconciliazione, traccia di un cammino possibile verso un ecumenismo. Anzitutto bisognerebbe chiarire la parola ecumenismo, cosa significa. Viene dal greco, l'uso non è propriamente religioso, è più sociopolitico, vuol dire sostanzialmente questa cosa: la oikumene gae era la terra conosciuta, la terra abitabile, quindi qualsiasi landa di terra in cui poteva riconoscersi un luogo abitabile per l'uomo. Ecco, durante, diciamo, la dominazione di Alessandro e poi dopo più tardi nel periodo bizantino, viene a identificare il territorio della conquista, prima sotto Alessandro dell'impero alessandrino, e invece più tardi nel bizantinismo, che comunque recupera questa identità greca molto forte, viene a identificare tutto quel territorio che, come dire, era nutrito dalla cultura greco-bizantina. Ecco, poi questo termine è stato variamente utilizzato per dire, per certi versi, questa apertura universale, ecco. E i cristiani l'hanno adottato proprio per dire la possibilità di ritrovare un cammino comune, anche in riferimento ai primi grandi concili ecumenici, che erano appunto stati chiamati, convocati da tutte le zone della terra allora abitate, dove che però la maggior parte erano un po' sotto l'egida dell'impero bizantino. Infatti ci sono delle chiese antichissime, come quella etiopica, quella armena, quella copta, eccetera eccetera, che non hanno aderito per certi versi ad alcuni di questi concili ecumenici, quindi sono, perché erano anche al di fuori della sfera di influenza dell'impero bizantino. Ecco, però questo termine ha fatto scuola, ha fatto una sua tradizione ed è stato utilizzato proprio in senso tecnico per dire non semplicemente un'apertura universalistica, ma per appunto significare il cammino di riunificazione dei cristiani divisi da anni e secoli di divisioni, di scismi, di lotte intestine. Ecco. Perché hanno scelto il brano dei Vangeli di Emmaus? Perché in maniera molto, molto forte, anche molto pregnante, ci parla di una divisione. i due discepoli che stanno camminando lontano da Gerusalemme sono insieme, è vero, ma si stanno staccando da una comunità. E quando due si staccano da una comunità, quelli che vivono la divisione non sono solo loro che si staccano, ma è anche la comunità da cui si sono staccati. Dunque, la scelta di separarsi da qualcheduno è sempre lacerante per tutti, per chi prende il largo, ma anche per chi rimane. Questa scelta lacera a fondo la comunità. E noi sappiamo benissimo dalle descrizioni dei Vangeli che questa comunità, pur essendo riunita nel cenacolo, è riunita a porte chiuse, perché è una comunità che si sente impaurita, si sente sotto scacco, si sente in pericolo e ha bisogno proprio di rinchiudersi nella piccola sicurezza di quel luogo dove Gesù aveva appunto messo in atto il gesto più importante, quello dell'Eucarestia, dell'istituzione dell'Eucarestia, che è un gesto di un'apertura a un futuro senza fine, perché è il pane della vita eterna. Eppure loro sono chiusi in un vicolo chiuso, appunto, senza prospettive, divisi come comunità, divisi dal loro popolo, il popolo di Israele, che in questo momento quelli appunto che di Israele non hanno aderito al messaggio di Gesù li sentono, li percepiscono come nemici, come plausibilmente persone che li possono mettere in pericolo. E poi sappiamo che sono divisi al loro interno. Pensiamo a Pietro, pensiamo il peso della coscienza di Pietro, colui che ha rinnegato, lui che era stato chiamato ad essere un po' il capo, il punto di riferimento per la comunità, le tenebre non prevarranno, eppure lui si ritrova profondamente diviso al suo interno. E poi ancora si dice gli undici, non i dodici, perché sappiamo che qualcheduno ha tradito e poi ha anche subito le conseguenze di questo peso sulla coscienza, di questo tradimento. Giuda si è fatto fuori e la comunità dei discepoli è profondamente lacerata. Dunque, in questo brano di Vangelo si parte con una storia di divisione, una storia drammatica. E mentre percorrono questo percorso che da Gerusalemme va ad Emmaus, stanno conversando questi due discepoli che apparentemente tra di loro si trovano, sembrano abbastanza uniti, stanno conversando di tutto quello che era accaduto. E noi qui possiamo immaginare come anche tra di loro probabilmente tutto quello che è avvenuto ha lasciato talmente un segno, ha avuto talmente peso, che anche tra di loro, dovendo conversare, forse non si sono trovati d'accordo su tutto. Forse l'ombra lunga della divisione si stagliava anche nel loro rapporto personale, magari nel loro rapporto di amicizia. Se si sono staccati, si sono staccati perché almeno tra di loro si sostenevano, ma l'ombra lunga di questa divisione era molto più presente nel loro cuore di quello che loro forse immaginavano. E mentre discorrevano e discutevano insieme, ecco che una persona si accosta e cammina con loro. Ecco, la parola camminare con loro è molto evocativa, se noi la traduciamo in greco, perché il cammino comune in greco si dice synodos, cioè il sinodo, che è una delle forme o dei termini più storicamente pregnanti con cui la Chiesa ha sempre descritto quei momenti di riunione nei quali appunto si è voluto cercare insieme, in maniera appunto sinodale, una scelta per capire la volontà di Dio in un determinato momento in cui la lettura e l'interpretazione delle scritture, la volontà di Dio, la presenza dello Spirito non era sempre chiara a tutti, c'erano posizioni differenti, c'era una discussione in atto. Ecco, i concili sono quelle forme sinodali le più ampie possibili, ma non ci sono soltanto i concili, noi sappiamo che ci sono nella storia della Chiesa tantissimi incontri anche a livello regionale, non a livello appunto ecumenico universale, ma che sono stati essenziali poi anche per tutto il cammino della Chiesa, perché in quegli incontri sono state prese delle decisioni che poi hanno avuto degli effetti fondamentali in tutta la storia della Chiesa. E per la mentalità orientale in modo particolare La parola sinodo è una parola anche molto importante, perché loro si fregiano, gli orientali soprattutto, anche nei confronti del nostro modo di essere chiesa, che il vero modo di decidere, il loro modo con cui si rende ragione delle parole che Gesù disse ai suoi discepoli durante l'istituzione dell'Eucarestia, cioè i grandi della terra sono fatti in questo modo, voi non dovete essere così. Dunque la gestione del potere deve essere molto diversa rispetto a quella del potere temporale. Il modo con cui voi decidete, state insieme, deve essere di per sé talmente lampante da far capire a chi è fuori che i vostri rapporti di forza, come dire, sono stati messi in discussione, ma nel senso più positivo del termine, cioè che voi tutti cedete un po' di sovranità l'uno all'altro, ma non in una forma democratica, dove appunto si alza chi alza la mano, più si alza la mano più si vince. No, colui che porta avanti il cammino della Chiesa è lo Spirito. Capire dove parla lo Spirito, dove respira lo Spirito di Dio, dove ci sta portando, non può saperlo soltanto una persona. Magari può provocare la Chiesa a ritrovare il cammino comune. Faccio un esempio qualsiasi, uno che magari conoscete. Quando la Chiesa di Milano si è trovata in una situazione anch'essa di grande divisione tra gli ortodossi cattolici e gli ariani, a un certo punto non si sapeva più quale vescovo mettere per trovare questo cammino di riconciliazione in una chiesa laceratissima, dice la tradizione, dice la leggenda, che un bambino disse, urlò, Ambrogio vescovo. Ecco, quella voce di un bambino non è una voce democratica, perché non si è deciso ad alzata di mano chi doveva essere vescovo. Dio ha parlato attraverso la creatura più semplice, forse più insignificante, ma poi questo non è bastato di per sé. Quindi la grandezza è stata di questo bambino che si è fatto portavoce di Dio, ma anche di una chiesa che ha saputo riconoscere in quella voce proprio quello che diceva Gesù: chi non ritorna come bambino non entrerà mai. Dunque una chiesa che si è messa in ascolto di Dio, ha riconosciuto i segni dei tempi, ha riconosciuto attraverso chi Dio stava parlando, un semplice bambino, e hanno scelto Ambrogio, e noi siamo ancora qui a celebrare questo grande santo che ha inaugurato una tradizione di chiesa incredibile, di cui noi dobbiamo andare fieri. Ecco. Bene, magari non di tutto, perché qualche cosa si potrebbe anche, però non parlo del lezionario, Bene. Però dobbiamo essere fieri, certamente. Ecco, ritorniamo a monte, sulla questione della sinodalità. Ecco, vi dicevo che gli ortodossi sono particolarmente fieri del fatto che le decisioni li si prende a livello sinodale. E questo ce lo dicono un po' con voce appuntita, nei nostri confronti. Perché? Perché storicamente il papato, soprattutto nel periodo della formazione, dell'evoluzione dell'ancien regime, si è un po', come dire, allineato a quel modo un po' piramidale di organizzare la gestione del potere. E quindi quello che ci rinfacciano un po' di più gli orientali è che appunto Pietro, il nostro modo di leggere la figura di Pietro, si è troppo piegata a forme appunto di potere temporale. E penso che sia molto interessante leggere questi primi passi di Papa Francesco in questo senso, proprio perché nella sua biografia c'è un'attenzione, pur essendo lui del Sud America, però il Sud America, come noi sappiamo, l'Argentina è una terra di grande immigrazione, con persone che provengono da tutto il mondo, e ci sono anche tanti orientali, e lui era, oltre che arcivescovo per i cattolici di rito romano, aveva anche il compito di essere attenti a quelle chiese di tradizione orientale che però sono in comunione con la Chiesa Cattolica. Chi sono queste chiese? Sono delle compagini ecclesiali che si sono staccati dalle chiese bizantine, dalle chiese armene, eccetera, eccetera, che poi hanno scelto di entrare in comunione con Roma, ma portandosi tutto un bagaglio culturale, tradizionale, liturgico, di pensiero teologico, che è identico alle chiese da cui si sono staccati. Certo, questo è diventato un'occasione anche di polemica, perché ci hanno accusato, ci rubate pezzi di chiesa, e per certi versi è stato anche un po' così, Ma con il senno di poi noi potremmo dire che il fatto che alcune porzioni di Chiesa siano entrate in comunione con la Chiesa Cattolica è anche un aiuto alla Chiesa Cattolica a riconoscere altri cammini di Chiesa, ad imparare qual è la ricchezza di altre tradizioni anche un po' lontane dal mondo latino, dal mondo occidentale. E Papa Francesco, essendo molto attento a questa realtà, capisce e lo manifesta fin da subito dicendo che è il vescovo di Roma, ecco, con questa affermazione, cioè è un gesuita, ogni parola va pesata, cioè non niente a caso, magari quella del pugno le è uscita così, ma se uno ascolta il suo discorso si capisce anche il senso, tutte queste polemiche vabbè, lasciano il tempo che trovano. Ma il fatto di aver scelto il nome Francesco ha già avuto mezzo mondo dalla sua parte, perché è la figura forse cristiana più conosciuta, tra le più conosciute, più universalisticamente amata. Ecco. Dall'altra parte, chiamarsi Vescovo di Roma è un messaggio fortissimo a tutte le chiese cristiane, soprattutto le chiese orientali, che egli intende vivere e, come dire, esprimere il suo compito di capo della Chiesa non più come l'imperatore che da cui proviene tutta la sapienza, tutta la saggezza, tutto il potere, ma colui che è appunto messo lì per stimolare, difendere, costruire la comunione tra le chiese. Proprio perché noi siamo troppo abituati a parlare di Chiesa in senso singolare, ma le chiese sono tante, molteplici. Il fatto che ci fossero tante chiese fondate storicamente da tanti apostoli, ecco, ci dice che ci sono tante identità che si sono costituite in territori anche molto lontani, con culture disparate, con anche dietro alle spalle un background religioso molto diverso, e che il cristianesimo però è stato capace di assumere, di trasformare, di ritradurre, ripresentare in maniera creativa. E allora tutta questa creatività non va perduta, perché è tutta dono di Dio. E lo Spirito vuole respirare in queste culture. E il Papa ha proprio questo compito, quello di essere il direttore d'orchestra, non l'orchestra. Il Papa ha questo compito fondamentale, ci vuole un direttore d'orchestra, ma ognuno deve fare la sua musica, deve essere messo in grado di poterla esprimere, altrimenti è arrivata la musica. Però forse queste qua tecnologiche sono un po' tristine, fatemelo dire. Va bene. Comunque, ecco, questa parola sinodo mi sembra molto bella, perché la ritrovo proprio nel camminare insieme di Gesù a questi due discepoli molto delusi. Dunque, mi sembra che Papa Francesco, con le prime scelte che ha fatto, voglia rilanciarci a questo camminare insieme, che però è un camminare insieme che è efficace solo se uno si riconosce il peso dei propri errori, il peso delle proprie divisioni. Quello che Giovanni Paolo II, criticatissimo in quell'occasione, ha cercato di fare durante il Giubileo, quando ha fatto quella famosa, bellissima celebrazione penitenziale, dove appunto ha cercato di invocare da Dio la purificazione per la Chiesa, per la sua Chiesa, ma diventando esempio per tutte le altre Chiese, che sono rimaste basite di fronte a quell'atto. E secondo, dopo il riconoscimento del proprio errore, anche il capire, almeno qui non sanno ancora che è Gesù, però mettersi nella condizione di accogliere, di accoglienza reciproca, perché senza l'accoglienza reciproca il Signore non può inserirsi nel nostro cammino, perché rispetta sempre la nostra libertà. Ecco, il mistero della divisione è un mistero grave, è un mistero che noi leggiamo fin dall'inizio delle Scritture. È il mistero iniquitatis, proprio il mysterium iniquitatis, cioè la divisione è il frutto più immediato del peccato. Se voi andate a rileggere tutte le prime pagine della Genesi, la divisione è su tutti i fronti, nel rapporto e nella fiducia con Dio. Adamo si sente chiamato Adamo, dove sei? Come una madre dice, cerca suo figlio, dice, dov'è che sei Carlo? Non ti vedo più. Eppure si sente già in colpa, ha il cuore lacerato, perché ha fatto qualche cosa che è contrario a quello che Dio gli aveva chiesto. E poi lì si crea una divisione proprio, come dire, senza ormai limiti, perché la divisione fa nascere il sospetto tra Adamo ed Eva, diventa uccisione nel caso di Caino e Abele, e poi si trasferisce a tutta la creazione fino alla necessità del diluvio. Ecco, quindi la divisione da una parte è il frutto del peccato, e non per niente in greco colui che divide è chiamato diaballo, eh? Cioè il diavolo è proprio colui che divide, mentre colui che unisce è il simbolo, però ci arriveremo fra un po', è il symballo, eh? Colui che mette insieme, ciò che mette insieme. Però dobbiamo anche dirci che ci sono passaggi nelle scritture in cui la divisione sembra quasi essere non tanto voluta da Dio, ma almeno permessa, in senso quasi penitenziale, in senso educativo. Dio stesso permette la divisione come forma dimostrativa nei confronti di qualcheduno che lui ha a cuore. Faccio un esempio. Voi sapete che dopo Davide c'è il regno di Salomone, un regno dove Israele raggiunge l'apice della sua ricchezza e il suo territorio più esteso. A un certo punto però Salomone incominciano con lui i guai nell'ultima parte della sua vita, perché insomma si innamora di troppe donne, insomma se la vive in maniera troppo libertina. Queste donne, come dire, lo ingannano. Non ho niente contro le donne, cioè non è colpa delle donne, è colpa di Salomone che si è lasciato ingannare dalle donne, certo, chiaro. Ma a un certo punto succede che Salomone muore, lascia il suo regno in mano al figlio Roboamo, e Roboamo, tale quale suo padre, incomincia anche lui a lasciarsi corrompere, e invece di portare avanti la promessa davidica se la spassa con altre, ecco. E mentre se la spassa con altre, non si accorge che le idolatrie che appunto Davide era riuscito, come dire, a tenere molto lontano per centralizzare anche il culto, ecco, pian pianino rientrano. Ciò che era stato buttato fuori dalla porta rientra dalla finestra. Dio si arrabbia, e allora cosa succede? Lancia il suo profeta, e questo profeta va a cercare un'altra persona. Il profeta è Achia di Silo, va a cercare una persona molto semplice chiamato Geroboamo, a cui fa una promessa, cioè gli promette di dare parte del regno di Israele. Voi sapete che le tribù di Israele erano 12, la maggior parte delle tribù di Israele promette a Geroboamo, Dio promette a Geroboamo tramite il profeta, saranno sue, ma comunque il regno di Giuda, che è il regno di Davide, il regno dove c'è Gerusalemme, rimarrà comunque. Perché? Perché Dio non è mai contro le sue parole e la sua promessa. E dice questa spiegazione, la esprime con questa immagine stupenda: a suo figlio, cioè a Roboamo, al figlio di Salomone, lascerò una tribù perché a causa di Davide, mio servo, ci sia sempre una lampada dinanzi a me in Gerusalemme, città che mi sono scelta per porvi il mio nome. Una lampada, quasi un presidio di luce. Là nel luogo in cui Dio aveva promesso che quella città sarebbe diventata la città di pace per tutte le tribù e anche per molte persone e molte genti da tutto il mondo. Ecco, Dio permette questa divisione perché? Per sgridare, per richiamare all'originalità e alla bellezza della sua promessa. Non cancella la sua promessa, lascia questo presidio di luce, lascia in mano a Roboamo il regno di Giuda, ma permette una divisione in senso punitivo e penitenziale. Però la mia domanda è questa: che le nostre divisioni tra cristiani non siano soltanto segno del fatto che appunto ce le siamo dati di santa ragione, e se Dio ha permesso questa cosa per richiamarci tutti ad una essenzialità, per richiamarci tutti all'autenticità della sua promessa? In fondo l'immagine della lampada come presidio di luce in Giuda non è poi così dissimile alla promessa che Dio fa a Pietro: le tenebre non prevarranno. Sì, le tenebre non prevarranno, ma come scriveva il cardinal Ratzinger, prima ancora di diventare cardinale, prima ancora di diventare papa, la figura di Pietro è una figura molto ambigua, perché è sempre divisa tra due tentazioni. quella di essere il prediletto di Dio e quella di colui che ascolta la voce di Satana. Cioè Gesù lo chiama stesso, lui stesso, vade retro, ritorna dietro di me, Satana. Dunque Pietro, non dobbiamo scandalizzarci in questa cosa, la storia della Chiesa è piena di episodi in cui oggi se noi li rileggessimo ci scandalizzeremmo. Ma perché Pietro di per sé, essendo a capo della Chiesa, si trova a dover subire in sé le più pesanti tentazioni. Ecco perché il Papa forse, perché il mistero anche della persona e di quel ministero rimane comunque velato, ecco perché continua a chiederci di pregare per lui. Perché un uomo che è in quella posizione potrebbe essere tentato dall'onnipotenza, potrebbe essere tentato di pensare che ogni sua singola parola sia infallibile. Allora, nella Chiesa forse ci sono stati tante divisioni per l'incapacità o forse per l'egoismo delle persone che si sono separate, ma dovremmo imparare a pensare a questa ipotesi anche, che forse le divisioni, se sono avvenute e se comunque hanno, nonostante tutte le sofferenze, i drammi che hanno creato, però in altri contesti e in altri compagini ecclesiali sono riuscite comunque a tirar fuori dei frutti spirituali notevoli, è perché probabilmente attraverso quelle voci profetiche, drammatiche, accusatorie, però forse il Signore voleva riportare a un certo ordine la sua stessa Chiesa, che aveva in Pietro, nonostante tutti i difetti, però comunque un presidio di luce. Ecco, imparare a pensare alla divisione in questi termini, come frutto immediato del peccato, ma anche come forma penitenziale, penso che ci aiuterebbe, noi cristiani tutti, a leggere con minor ideologia la storia della Chiesa, perché per esempio tra cristiani cattolici e cristiani ortodossi ci vediamo ancora di santa ragione su alcuni fatti drammatici che ci hanno visti l'uno contro l'altro. Quindi lettura più, come dire, positiva della storia della Chiesa e anche lettura più positiva dello stato attuale, perché molte volte c'è il rischio di, come dire, di colpevolizzarsi a tal punto da non essere più capaci di fare un passo in avanti. Siccome tutti sentiamo il peso della divisione, non siamo più capaci di ritrovare le energie per la comunione. E allora capire che, nonostante la divisione, Dio non ha mai abbandonato il suo popolo, tutti, ha continuato a camminare con loro, pur appunto nella delusione e nella lacerazione. Gesù si è accostato ai cattolici come si è accostato agli ortodossi, come probabilmente si è accostato ai protestanti, perché tutti erano vittima della stessa divisione e tutti erano richiamati al cammino originario della sua promessa. Vi sto uccidendo, andiamo avanti.
Un pezzetto.
Un pezzettino?
Sì.
Va bene, ok. Bevo un secondo. E a un certo punto però, noi sappiamo che qui c'è una pedagogia fantastica da parte di Gesù, che si avvicina pian pianino e gli occhi di queste persone sono incapaci di riconoscerlo. Come fa Gesù ad essere riconosciuto? Ci sono due elementi fondamentali. Un elemento preparatorio, pedagogico, propedeutico, che è appunto la spiegazione delle scritture. E qui non posso non citare quel grande profeta che è appunto stato il nostro Cardinal Martini, il quale appunto è stato maestro nella lettura delle scritture, ma anche maestro di spiritualità, di ecumenismo e di dialogo interreligioso, proprio perché prendeva da questo pozzo che sono le scritture quell'acqua chiara, quell'acqua davvero che disseta, che dissetava lui, ma era capace di dissetare tanti. Proprio perché le scritture sono impregnate di Dio, sono impregnate del senso di Dio, del senso che Dio ha voluto imprimere alla storia, alla creazione stessa. Quindi, per ritrovare un cammino comune, i cristiani non possono se non passare attraverso le scritture, anche se anche qui ci sono dei problemi, perché anche a livello di canoni biblici ci sono delle differenze. Adesso qua la discussione sarebbe troppo tecnica e troppo lunga, per cui ci sono dei libri che sono accettati da tutti, altri invece che sono presenti nella tradizione di alcune chiese mentre sono assenti in altre. Ma la cosa interessante è che c'è però un nucleo, c'è un nucleo comune, e gli studi biblici in questo momento sono talmente andati avanti che ci hanno permesso, non solo noi cattolici ma anche agli ortodossi e ai protestanti, comunque di capire il valore essenziale di alcuni scritti chiamati extracanonici, cioè che non sono dentro nell'elenco quello messo per iscritto durante il Concilio di Firenze e poi in maniera definitiva durante il Concilio di Trento. Ecco, il valore di queste scritture è talmente importante che si è aperto un po' il cuore e gli occhi anche di altre confessioni cristiane, per cui seppure non le intendiamo come canoniche, però le intendiamo come assolutamente importanti. Questo è avvenuto anche nella storia del cattolicesimo, vi faccio un esempio molto concreto. Adesso mi alzi la mano, lo faccio proprio come all'asilo, alzate la mano chi si ricorda in quale Vangelo è narrato dell'asino e il bue. In nessuno. Come mai? Come? E no, ci sono dei Vangeli che parlano dell'asino e il bue, sono i Vangeli apocrifi. Cioè, ci sono, quando noi sentiamo questa parola apocrifo, subito ci viene a dire oddio, oddio non vuole. No, ci sono Vangeli apocrifi che sono eretici, ma ci sono Vangeli apocrifi, cioè non entrati nell'ufficialità, che la Chiesa, o meglio le Chiese, hanno letto per tantissimi anni e hanno tratto ispirazione e grande, come dire, frutto spirituale per secoli e secoli. Un altro grande esempio: alcuni dogmi mariani sono parte della tradizione prima di essere definitivamente stabiliti in maniera ufficiale dalla Chiesa, ma molti spunti vengono da alcuni Vangeli cosiddetti apocrifi, che pure erano veneratissimi, anche se forse qui le teorie si sprecano, perché sono misteri anche, non è che si può sempre ricostruire con facilità, però la tesi che mi convince di più è che il fatto che siano stati scelti quattro Vangeli, cioè Matteo, Marco, Luca e Giovanni, più un quinto scritto che sono gli Atti degli Apostoli, questo numero 5 cosa vi ricorda? Pentateuco, esatto. Cioè è un numero simbolico, e poi il fatto che Luca raccolga tutto il materiale scritto in altri Vangeli, quindi dicendo questa cosa manifesta il fatto che esistevano tanti scritti in circolazione di cui magari noi non siamo venuti a conoscenza, oppure sono confluiti in altri scritti, per cui ci possono essere materiali importantissimi, i cosiddetti dicta Jesu, cioè le parole di Gesù, in tanti testi che magari noi non ci immagineremmo. Persino, ora non strappatevi le vesti, siccome c'è anche una cristologia coranica, cioè c'è anche un Cristo di cui si parla e si narra nel Corano, probabilmente magari qualche detto di Gesù che non è entrato nella nostra tradizione, ma magari è stato salvato nella tradizione islamica. E oltre a essere raccolto nel Corano, ci sono anche delle tradizioni islamiche musulmane splendide che raccolgono i detti e i fatti di Gesù, alcuni veramente molto edificanti. Magari non sono autentici, sono nati come... però sono veramente edificanti, cioè sono interessanti, sono frutto anche di una possibile plausibile spiritualità anche per i cristiani. Ecco, questo cammino che le scienze bibliche hanno compiuto in questo momento non risolve alla radice il problema, cioè i canoni rimangono ancora distinti, ma le divisioni sono diventate più sfumate, cioè si è capito che tra il mondo canonico dei testi accettati e il mondo extracanonico c'è una, come dire, una sfumatura, una mediazione molto più consistente di quanto si pensasse prima. Un altro esempio per farvi capire: la Chiesa etiopica mantiene nel suo canone i libri di Enoch, che sono detti di quella, come dire, di quel filone di pensiero detto apocalittico. Quei libri sono importantissimi per i cristiani, perché? Perché è lì che ricorre tantissime volte, molto più che nel libro canonico di Daniele, che è l'immediato referente, il titolo figlio dell'uomo. Gesù, quando parla di sé, parla spessissimo utilizzando questo termine, Ben Adam, in aramaico. Perché questo? Perché probabilmente riecheggiava un movimento di pensiero apocalittico, di cui adesso non sto a spiegarvi le caratteristiche, ma faceva riferimento ad un ebraismo molto più vitale di quello che poi è rimasto scritto nelle scritture, ma che invece le tradizioni ebraiche hanno invece, come dire, mantenuto, sebbene gli apocalittici siano stati un po' messi da parte dal gruppo centrale di Gerusalemme. Ecco, questo per farvi capire come anche alcuni scritti dell'Antico Testamento che non fanno parte del nostro canone invece sono stati riscoperti come fondamentali per capire, come preparazione ideologica per capire poi il messaggio che Gesù è venuto a portare, appunto con questo termine così forte, figlio dell'uomo. Dunque, le scritture. Ecco, e poi, qui non strappatevi nuovamente le vesti, ecco, c'è questa azione pedagogica di Gesù fino ad arrivare al gesto rivelatorio. Ecco, noi ci riveniamo male perché Gesù a un certo punto, allo spezzare del pane e quando gli si aprono gli occhi, scompare. Qual è il senso di questo scomparire? È una nuova divisione o è lo scomparire di chi è arrivato talmente al cuore che se fosse ancora visibile sarebbe ancora altro, sarebbe ancora lontano? Colui che arriva al cuore non lo si vede più perché è al centro della persona, non è più divisa dalla persona. Lo scomparire di Gesù non è una nuova divisione, ma è portare le persone al cuore dell'unione, e questo è il mistero dell'Eucaristia. Badate bene, la parola Eucaristia, ecco, qui dicevano non strappatevi le vesti, gli ortodossi dicono, ma anche i protestanti con un altro senso, però purtroppo, in maniera, alcuni protestanti, soprattutto quelli di area riformata, molte volte viene descritto come il simbolo, ma non nel senso che lì non c'è il vero Dio, non c'è il vero Cristo in corpo e anima e spirito, ma per la mentalità orientale, essendo il simbolo ciò che unisce tutto, il contrario del diavolo, del diavolo, non ci può essere simbolo più potente dell'Eucaristia, che è quella realtà che unisce cielo e terra e unisce gli uomini tra di loro, fondendo i loro cuori in un cuore solo, il cuore di Cristo. Ecco, forse qui dovremmo imparare di più la lezione degli ortodossi, che sanno capire, per certi versi, anche se noi abbiamo tanto, tanto materiale da insegnare agli altri, perché la nostra tradizione è ricchissima ed è bellissima, sull'adorazione eucaristica, sulla presenza eucaristica, eccetera, eccetera. Però, ecco, gli ortodossi hanno questa capacità di leggere l'Eucaristia non soltanto in riferimento a quella polemica tutta occidentale della presenza reale, per cui per arrivare a difendere l'identità e la realtà della presenza di Cristo nelle specie eucaristiche, siamo andati a discutere fin nella, come dire, nel minimo particolare, attraverso strumenti, come dire, concettuali molto complessi, tratti dalla filosofia greca, eccetera, eccetera, nella scolastica. Ecco, ma con il rischio di parcellizzare così tanto la discussione sulla presenza reale da perdere di vista alcune dimensioni. La presenza reale non è soltanto nelle specie eucaristiche, certo che è nelle specie eucaristiche, ma la presenza reale è anche nell'atto e nella gestualità dello fratturare il pane. È proprio da quell'atto lì che si aprono gli occhi agli apostoli, che si aprono gli occhi ai discepoli. È il contesto gioviale del fermarsi, del mangiare insieme, in cui la presenza reale si può manifestare in tutta la sua potenza. Se il sacrificio della messa diventa soltanto un'azione del prete, come era successo purtroppo a noi prima del concilio, ma non è un incontro di popolo, cioè non è la cena del Signore, attenzione, perché questo termine è stato tolto dalle preghiere eucaristiche perché è sentito troppo protestante, ma l'Eucaristia senza la cena, probabilmente ci sono le specie eucaristiche perfettamente, senza nessun problema, ma se noi togliamo l'atto sacrificale dall'atto conviviale, non capiamo che la presenza di Dio vuole essere talmente quotidiana, talmente reale, da diventare per noi sostegno e nutrimento di vita. Cioè, Gesù vuole sedersi alle nostre tavole, vuole diventare il nostro pane del cammino, vuole diventare il nostro nutrimento. Questa è la presenza reale. Allora, da una parte, gli ortodossi sono coloro che sono riusciti di più, o comunque gli orientali, a mantenere tutti questi livelli, mentre i cattolici hanno sottolineato troppo la questione delle specie eucaristiche, dimenticando tutto il contesto, e invece i protestanti hanno troppo enfatizzato la questione del contesto, ragionando sulla questione della convivialità, a tal punto che in alcune confessioni, alcune compagine ecclesiali di stampo protestante, non si benedice più il pane, qualsiasi cosa va bene, insomma, qualcuno usa invece del vino, usa la birra, ma vai a capire se quella è mangiare la cena del Signore o è fare gozzoviglie. Ecco. Abbiamo bisogno tutti i cristiani di ritrovare questi fondamenti, parola ed eucaristia. E qui la finale, perché dopo sennò divento troppo lungo. Ecco, io penso che bisogna essere molto seri, e la maggior parte delle persone che hanno cercato il cammino di riunificazione tra cristiani sono stati molto seri, cioè non hanno fatto il passo più lungo della gamba, perché come in una coppia, se uno si brucia sui tempi rischia di mettere, come dire, in discussione la durata di un rapporto, no? Immaginatevi quando riunificare o, come dire, trovare di nuovo l'amore tra compagini ecclesiali, su questa dimensione quanto tempo e quanta pazienza e quanta finezza ci vuole, perché ci sono secoli e secoli di lacerazione, di storie, di incomprensioni. Dunque bisogna andare molto con i piedi di piombo nel cammino di riconciliazione, però non si può, a mio parere, pensare di ritornare a celebrare l'Eucaristia quando avremo tutte le cose a posto, perché ciò che mette a posto le cose è l'Eucaristia stessa, cioè è la celebrazione comune che mette a posto le cose, è la celebrazione comune che fa aprire gli occhi ai discepoli e che li fa sentire nuovamente uniti con la comunità da cui si erano staccati, tanto è vero che tornano pieni di gioia e dicono: ma non ci ardeva forse il cuore nel petto? Dunque, per ritrovare il tema che voi dicevate e che avete messo nella locandina, incontrare gli altri per incontrare se stessi, sì, ma questo è possibile quando si trova il Signore. Dunque, quando si celebra l'Eucaristia, che si dicono le parole, si fanno i gesti di Gesù, allora c'è il vero fondamento per l'unificazione dei cristiani. Se il cammino dei cristiani è un estenuarsi in discussioni, fin qua andiamo d'accordo, dopo non andiamo d'accordo, eccetera, non si andrà mai d'accordo, perché a un certo punto, forse non è ancora arrivato il tempo, ma a un certo punto bisognerà arrivare a dire: bene, la celebriamo questa Eucaristia, perché a un certo punto, se no, appunto, continuiamo a ragionare sulle cose ma non mettiamo in atto il gesto che veramente può unire le persone, può unire le chiese. Ecco, ho concluso.
Grazie.